Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Mojtaba Khamenei parla per la prima volta dell'uccisione del padre, chiama all'unità nazionale e dice che lo stretto di Hormuz resterà chiuso. Il messaggio registrato, ma non con la sua voce, getta ulteriori dubbi sul suo stato di salute. È tutto così folle? Joe Rogan, il podcaster da milioni di ascoltatori che aveva dato una grande spinta alla campagna elettorale di Trump, critica la guerra in Iran, dando voce ai mal di pancia del mondo MAGA. La potenza riluttante, come la Cina guarda la guerra in Medio Oriente e come potrebbe cambiare la sua politica estera. In Cile è iniziata l'era Kast, il presidente di destra, trumpiano e nostalgico della dittatura di Pinochet, si è insediato ieri e le organizzazioni per i diritti umani avvertono: stiamo allerta. World Music, Zagate, il nuovo album della cantante algerina Suad Massi, nato dal caos del mondo e dalla sua rabbia. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi è il 13° giorno di guerra in Iran, mentre i bombardamenti in un senso e nell'altro continuano. Oggi è stato il giorno del primo discorso della nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso da un raid israeliano nel primo giorno di guerra. Tra poco ci arriviamo, prima però facciamo un po' il quadro della situazione sul campo. In queste ore vengono segnalate numerose esplosioni a Teheran e in altre città iraniane. I bombardamenti israelo-americani continuano. Secondo le Nazioni Unite, gli sfollati interni iraniani sono più di 3 milioni e un raid israeliano oggi a Teheran ha distrutto anche una stazione dei Basij, le milizie di volontari che fanno parte dell'apparato di sicurezza del regime. Droni e missili iraniani invece sono stati lanciati sui paesi del Golfo e in Iraq, dove sono state colpite nella notte una base italiana e oggi una base britannica. La situazione intorno allo stretto di Hormuz anche resta tesa. Nella notte un'altra nave è stata colpita, anche se Teheran dice di non aver minato le acque dello stretto. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto che la guerra sta creando la più grande interruzione delle forniture nella storia del mercato petrolifero globale. Israele questo pomeriggio ha lanciato un nuovo attacco anche contro il Libano, contro Beirut, nello specifico la capitale. Poche ore fa, per la prima volta dall'inizio della guerra, ha ordinato ai civili di evacuare una parte del quartiere Bachura, poco distante dall'edificio del Parlamento, nel centro della città, e poi l'ha bombardato. Si tratta di una zona residenziale piena di bar e ristoranti, non lontano appunto dal Parlamento. Non si sa se e quante persone siano state ferite o uccise. I morti dall'inizio dell'offensiva sul Libano sono quasi 700, i feriti sono diverse centinaia e circa un milione gli sfollati interni. Come dicevamo, oggi però è stato il giorno di Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema iraniana, figlio di Ali Khamenei, ucciso appunto nel primo giorno di guerra. Fino ad ora non si era mai mostrato, né aveva parlato, ancora non si è mostrato. La TV di Stato iraniana ha letto però il suo primo messaggio pubblico, che però è stato appunto letto da un annunciatore, lui non si è fatto vedere. Sentiamo Farhan Sabai.
Camicia bianca, mantello scuro, turbante nero come si dice ai Sayyid, i discendenti del profeta Maometto, la bandiera della Repubblica Islamica alla sua destra. Così è apparso in foto il nuovo leader supremo della Repubblica Islamica. La nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, non si è ancora mostrato in pubblico. Oggi, in un messaggio alla nazione, ha promesso di vendicare i morti dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. A leggere il messaggio è stato un presentatore della TV di Stato. Come mai il messaggio non è stato registrato con la sua voce? Sappiamo che è stato ferito nel bombardamento di sabato 28 febbraio, quando sono morti suo padre, sua moglie, suo figlio, sua sorella, il cognato e i nipoti. La madre di Mojtaba è stata ferita gravemente ed è morta 3 giorni dopo quel primo bombardamento. Ora qualcuno ipotizza che Mojtaba sia ferito gravemente, forse persino in coma. Poco importa, la Repubblica Islamica va avanti col pilota automatico. I media iraniani hanno comunicato che è stato ferito senza dire in quale misura. Parlano di lui come di un Jan Baz. In persiano Jan è l'anima, Baz è voce del verbo giocare. Jan Baz è colui che gioca con la propria anima. È un termine che si riferisce ai veterani della guerra Iran-Iraq, uomini mutilati, uomini con la sindrome da stress post-traumatico. Nella dichiarazione letta alla TV di Stato, il presentatore ha detto che una parte limitata di questa vendetta finora ha preso forma concreta, ma finché non sarà pienamente realizzata, questo caso rimarrà tra le nostre priorità. E ha aggiunto, cercheremo un risarcimento dal nemico, se si rifiuterà prenderemo la maggior parte delle sue proprietà che riterremo necessaria, se ciò non sarà possibile distruggeremo la stessa quantità delle sue proprietà. Mojtaba Khamenei ha chiesto la chiusura delle basi statunitensi nella regione, affermando che la pretesa dell'America di stabilire sicurezza e pace non era altro che una menzogna. Ha chiesto di usare la leva del blocco dello stretto di Hormuz, una via d'acqua strategica attraverso cui passa un quinto del petrolio mondiale. Ha anche ringraziato gli alleati dell'Iran nella regione, tra cui Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e i gruppi armati in Iraq. Dopo la lettura della dichiarazione, i Pasdaran hanno dichiarato di aver lanciato attacchi contro basi israeliane e statunitensi in tutta la regione, in omaggio a Mojtaba Khamenei e la sua famiglia.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Mojtaba Khamenei ha quindi, come sentivato, rilanciato il blocco dello stretto di Hormuz, indicando quindi nuovamente, ribadendo la strategia iraniana di colpire proprio il traffico del petrolio e quindi di colpire in questo modo tutto l'Occidente e poi insomma anche tutto il globo. Donald Trump però oggi su Truth ha scritto che gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del petrolio salgano guadagniamo un sacco di soldi, ma di ben più grande interesse e importanza per me come presidente è impedire a un impero malvagio, l'Iran, di possedere armi nucleari, di distruggere il Medio Oriente e il mondo. Non permetterò mai che ciò accada. Trump quindi continua a difendere la sua guerra lanciata contro l'Iran insieme a Israele, guerra che però continua a essere molto impopolare nel paese e ora anche il mondo MAGA o il mondo dei simpatizzanti MAGA, simpatizzanti di Donald Trump, inizia a mostrare un po' di malessere verso questa guerra. Ne è un esempio quello del podcaster Joe Rogan. Sentiamo Roberto Festa.
Lui è il più grande in circolazione. Così nel 2024 Donald Trump definì Joe Rogan, il podcaster, commentatore, attore, comedian, il cui Joe Rogan Experience è uno dei podcast più seguiti al mondo, il primo su Spotify dal 2020. Allora Donald Trump sosteneva che Rogan fosse il più grande perché Rogan aveva detto che l'avrebbe votato, che avrebbe votato Trump alle presidenziali 2024. L'endorsement, l'appoggio di Rogan a Trump allora fece notizia, non tanto per la scelta in se stessa, cioè Rogan, il cui podcast non è politico ma è un insieme di tante cose, diciamo Rogan è sempre stato politicamente un indipendente, libertario, populista, conservatore su certi temi, progressista su altri. Sostenne per esempio il libertario Ron Paul alle presidenziali 2012 e Bernie Sanders a quelle del 2020. Il fatto che Rogan scegliesse Trump nel 2020 2024 non era quindi una sorpresa particolare. La cosa importante era appunto il peso del suo sostegno, cioè Rogan, che intervistò Trump per 3 ore nel suo podcast, portava in dote a Trump migliaia di ascoltatori. Dal novembre 2024 sono passati ormai diversi mesi e le cose sono cambiate. I giudizi di Rogan sulle politiche di Trump si sono fatti sempre più critici. È insano arrestare e deportare gente senza un passato criminale, ha detto Rogan. Ha definito orribile vedere migranti che hanno vissuto e lavorato per anni negli Stati Uniti sbattuti nelle prigioni del Salvador. Ha attaccato con veemenza l'uso dei militari per mantenere l'ordine pubblico nelle città. Va ricordato tra l'altro che Rogan aveva appoggiato l'idea che si dovesse fare qualcosa per limitare l'arrivo incontrastato e illimitato dei migranti. Questa era stata una delle ragioni del suo appoggio a Trump. Di fronte però a arresti e deportazioni di massa condotte da questa amministrazione, Rogan si era appunto rivoltato. Rogan ha criticato anche la gestione degli Epstein Files, chiamando fucking terrible, cioè fottutamente terribili, gli omissis che hanno nascosto molti nomi, molte responsabilità nelle trame di Epstein. Nell'ultima puntata del suo Joe Rogan Experience è stata però la volta della guerra in Iran. È tutto così folle, ha detto Rogan, che ha osservato che Trump si era candidato nel 2024 per porre fine alle guerre stupide e insensate degli Stati Uniti del mondo. E oggi, ha aggiunto Rogan, ne abbiamo una di cui non riusciamo nemmeno a spiegare i motivi. Poi Rogan ha accennato al rapimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro, dicendo anche quella cosa non ha senso, ma almeno è pulita. Sono entrati, lo hanno preso, se ne sono andati. Questo no, ha concluso Rogan. L'Iran no, l'Iran è una follia. Allora, senza commentare le dichiarazioni di Rogan, la cui sorpresa nei confronti delle politiche autoritarie di Trump appare un po' singolare, considerato quello che Trump ha detto e fatto sin dal primo mandato. Comunque, lasciando da parte questo, la presa di distanza di Rogan è significativa. È vero che Rogan non incarna, diciamo, il tipico elettore MAGA, ma ha comunque forti elementi in comune con quel mondo, con il mondo MAGA che ha votato Trump anche per la sua promessa di farla finita con le avventure belliche e che ora guarda con una certa costernazione il presidente guerriero. Tra l'altro, diverse personalità nel mondo MAGA conservatore, Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, stanno criticando durissimamente la guerra in Iran e parlano di tradimento dei valori del Make America Great Again da parte di Trump. Sono dinamiche importanti, significative all'interno dell'elettorato di Trump, da seguire con attenzione in vista delle elezioni di midterm.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In tutto questo subbuglio globale, scatenato dalla guerra in Iran, resta un po' sullo sfondo la Cina, che non si è espressa in modo particolarmente duro. Ma è interessante osservare, guardare come la Cina guarda alla guerra in Medio Oriente, in generale alle guerre dell'Occidente, se così si può dire. Gabriele Battaglia ne ha parlato con Simone Dossi, professore di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano e autore del libro La muraglia d'acciaio.
Sì, questo mi sembra un interrogativo interessante, cioè capire come questa guerra contribuirà a ridefinire, se contribuirà a ridefinire come l'atteggiamento della Cina nei confronti dell'ordine internazionale e della sua trasformazione. Quello che ha caratterizzato la Cina negli ultimi 10-15 anni è stato, da questo punto di vista, un atteggiamento che potremmo un po' definire da potenza riluttante, da potenza in ascesa riluttante, nel senso che da un lato la Cina ha manifestato grandi ambizioni di contribuire al cambiamento, alla riforma dell'ordine internazionale con alcune grandi iniziative, la Belt and Road Initiative prima, poi le iniziative globali, le cosiddette iniziative globali che a partire dal 2021 sono state via via proposte. E anche rispetto alla regione del Medio Oriente e del Nord Africa, la Cina nell'ultimo decennio ha assunto una posizione sempre più ambiziosa, iniziative sempre più ambiziose, culminate in particolare nel ruolo di mediazione nell'accordo tra Iran e Arabia Saudita del 2023. Accanto a questa ambizione, però, l'azione internazionale della Cina si è caratterizzata anche per molta cautela in questi anni, cioè ogni volta che si sono profilati all'orizzonte dei costi, anche dei costi semplicemente di prestigio, è come se la Cina si fosse in qualche modo ritratta, e da qui, per esempio, la delusione delle aspettative europee rispetto a un ruolo più attivo all'inizio della guerra in Ucraina, ma anche rispetto alla guerra a Gaza, il profilo tutto sommato basso che la Cina ha tenuto. Quindi questo mix, da un lato di ambizione e dall'altro di cautela, una potenza riluttante. Ora, come la guerra in Iran potrà impattare su questo tipo di atteggiamento è una domanda interessante, perché potrebbe, in questo momento ovviamente non lo sappiamo, agire in entrambe le direzioni, cioè potrebbe da un lato agire da sprone, quindi creando, diciamo, pressione per un ruolo più attivo, quindi superando le cautele, anche nella regione. Ma dall'altro lato potrebbe invece anche contribuire a una ulteriore cautela, sia nella regione sia rispetto all'ordine internazionale più in generale. E qui quello che mi pare interessante, anche non abbiamo elementi per farlo, però provare a leggere un po' le dinamiche interne. Nel senso che la Cina ovviamente non è un attore unitario, ci sono diversi attori che contribuiscono a plasmare quella che è la politica estera cinese, con visioni e idee differenti a questo riguardo. E l'attivismo crescente della Cina nel Medio Oriente degli anni scorsi, è il frutto di questo equilibrio tra esigenze, visioni e idee differenti, in un contesto in cui storicamente gli esperti della regione, sia all'interno del Ministero degli Affari Esteri, sia all'interno dell'Accademia, hanno avuto una posizione abbastanza marginale e si sono conquistati negli anni una maggiore rilevanza nei dibattiti di policy. Ora, rispetto a loro, per esempio, questa guerra come inciderà? Rafforzerà la loro posizione all'interno del dibattito di policy e quindi avranno più voce in capitolo, o viceversa, proprio le difficoltà che questa guerra comporta per la politica della Cina nella regione contribuirà in qualche modo a ridimensionarne il peso, darà ragione a coloro che non erano in principio favorevoli a un ruolo più attivo della Cina nella regione. Quindi io credo che questa guerra potrà ridefinire, contribuire a ridefinire l'atteggiamento della Cina verso l'ordine internazionale. E potrà farlo ridefinendo gli equilibri interni alla comunità di politica estera cinese, ridefinendo gli equilibri tra coloro che hanno visioni, idee differenti rispetto al ruolo che la Cina può e deve giocare in questa fase di trasformazione dell'ordine internazionale.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned.
Il presidente Trump ha un nuovo alleato in America Latina. Ieri, infatti, si è insediato in Cile il nuovo presidente José Antonio Kast, dopo aver vinto le elezioni di dicembre, succedendo a Gabriel Boric e andando a creare il governo più di destra dalla fine della dittatura. Kast è cattolicissimo, sessantenne, nove figli, antiabortista e soprattutto difensore della dittatura di Augusto Pinochet. Una svolta epocale dopo 36 anni di governi guidati da socialdemocratici, democristiani, liberali, ma in generale critici della dittatura di Pinochet. E quindi le organizzazioni, le associazioni per i diritti umani hanno già lanciato l'allarme avvertendo che staranno molto allerta. Ne abbiamo parlato con Rodrigo Bustos, che è il direttore di Amnesty International in Cile.
Il nuovo presidente Kast ha avuto una votazione molto, molto importante, molto alta nel dicembre scorso, e quindi bisognerà un po' vedere cosa farà, perché nel suo programma di governo c'erano molte cose poco chiare, E anche nei dibattiti con gli altri candidati alla presidenza del Cile, il signor Kast molte volte non rispondeva alle domande. E adesso che inizierà il governo, dovremo vedere, per esempio, Amnesty come organizzazione dei diritti umani, se ci saranno politiche o leggi che farà il nuovo governo che potranno significare passi indietro o minacce per i diritti umani, per esempio i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTQA+, le persone soprattutto straniere, gli immigrati, e saremo molto molto attenti a alcune di quelle possibili leggi. Qualcosa già ha detto il nuovo presidente nel giorno di ieri e in quello di oggi.
Si inserisce un po' in quella scia di presidenti trampiani, possiamo dire, e quindi ha già parlato di law and order, sicurezza, eccetera, quindi già da quel discorso si può avere un'idea del corso che prenderà il suo governo.
Infatti, dicevo prima che nel programma di governo del presidente Kast c'erano molte parti dove non era chiaro quello che lui avrebbe fatto, a differenza di un programma di governo che lui aveva avuto 4 anni fa. E nei dibattiti lui non rispondeva, però già una volta che è stato eletto è andato a visitare Trump a Miami, è andato a visitare il presidente dell'Ungheria e dell'Argentina, quindi lasciando intendere quali sono i suoi modelli di riferimento. Per esempio ha detto questi giorni che cercherà di far approvare una legge per dichiarare irregolari tutte le persone, diciamo per fare come delitto l'immigrazione irregolare, espellere tutte le persone che possono stare in condizioni irregolari anche se non hanno commesso nessun delitto, anche separare le famiglie, i bambini nati in Cile che possono anche avere la nazionalità cilena dai suoi genitori immigranti. Quindi ci sono senza dubbio motivi di preoccupazione di quello che possa fare il presidente Kast e il nuovo governo.
C'è anche tutto un tema legato all'estallido social del 2019 tutta quella violenza della polizia che anche durante il governo Boric è in realtà in parte restata impunita. Questo sarà un tema anche durante questo governo?
Sì, ci sono giustamente anche queste altre situazioni, per esempio quello che possa succedere con proteste sociali. Abbiamo vissuto nel 2019-20 molte proteste in Cile, manifestazioni, e la polizia ha agito con forte repressione, con casi di torture, di omicidi. Quindi bisognerà vedere che cosa succede in Cile adesso, se ci sono proteste, perché il nuovo governo ha già detto che userà, diciamo, tutta la forza della legge, ma soprattutto che la polizia potrà un po' avere molte possibilità di usare la forza e che non avrà nessun problema in questo. D'altra parte ci sono anche altri temi, sebbene la dittatura di Pinochet appare lontana, solo negli ultimi 10-15 anni le persone che hanno commesso i peori crimini durante quel periodo sono state messe in carcere. Durante l'ultima settimana la maggioranza in Parlamento che appoggia il nuovo governo di Kast ha cercato di far approvare una legge che possa liberare a tutte le persone che sono condannate per le torture, per i casi dei desaparecidos. E anche in quella situazione vedremo come agirà il presidente Kast e il suo governo, perché fino adesso hanno detto che sarebbero d'accordo con una legge di quel tipo.
E chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Zagat è un'espressione araba che deriva dal francese sa segat, che significa le cose si mettono male. La cantante e chitarrista algerina Suad Massi l'ha scelta come titolo del suo nuovo album uscito nei primi giorni di marzo. Fra la disoccupazione, l'imperialismo, gli sconvolgimenti geopolitici, la disperazione dei migranti, la distruzione del pianeta e i potenti che se lo spartiscono senza preoccuparsi della morale, riassume Suad Massi, tutto sta andando sempre peggio. Di fronte a questo sfacelo, per lei la passività non è un'opzione. Se non fa fatica a capire che i giovani abbiano paura del futuro, non vuole che le sue figlie adolescenti perdano la capacità di fare sogni sul loro avvenire. Zagat, sono sempre parole di Suad Massi, è nato nel caos del mondo in cui viviamo e dalla mia rabbia. Il tono è più rock, più nervoso. Per il suo percorso artistico, il rock, anzi l'hard rock del gruppo Atacore, di cui era cantante, è stato decisivo. Il rock per me era la musica dei rivoluzionari. Non posso immaginare di rivendicare delle cose senza questo tipo di musica. Nata nel 72 ad Algeri in una famiglia berbera in un quartiere proletario, Suad Massi si appassiona al shabi algerino e alla musica arabo-andalusa, ma anche al rock, al folk, al country, al flamenco e al fado. Mentre prosegue gli studi che la portano a laurearsi in ingegneria, nell'89 comincia ad esibirsi come cantante del gruppo L'Estrianà. Ma poi in Algeria esplode la guerra civile, fare musica può costare la vita, viene minacciata e si sposta con la famiglia nella più sicura Kabilia, la regione berbera, dove canta con gli Atacore e, dato il successo del gruppo, decide di lasciare le sue attività professionali nel campo dell'urbanistica e dedicarsi completamente alla musica. Ma per il suo profilo politico e la sua popolarità, Atacore è un gruppo piuttosto esposto e dunque nuove minacce. Nel 99 è invitata a Parigi e la sua esibizione in un festival dedicato alle donne algerine fa effetto. Rimane in Francia, intraprende una carriera personale e nel 2001 pubblica il suo primo album con eccellente riscontro da parte della critica. Cantante elegante, con una identità multiculturale a cavallo tra Parigi e Algeria, fra musica arabo-magrebina, rock e folk, Suad Massi ha attraversato con grande coerenza l'ultimo quarto di secolo, occupando uno spazio importante nel panorama della musica che attraverso la Francia si rivolge ad un audience internazionale. In francese, arabo e inglese, espressivamente intenso, Zagat è stato, come il suo album precedente, Sequana, uscito nel 2022, prodotto da Justin Adams, musicista inglese e produttore assai richiesto. Tra le canzoni, Congo Connection, scritta pensando ai bambini che vengono uccisi ogni giorno in Congo. Per interpretarla, Suad Massi ha voluto con sé Youssoufa, rapper di origine congolese, molto affermato in Francia e figlio del compianto Tabulei Rochereau, uno dei grandi protagonisti della rumba zairese. In un'altra canzone, Suad Massi ha accanto Fael Fai, rapper francese di origine burundese. Un brano si intitola Ana Insan, cioè sono un essere umano. Ascolta il mondo, dice il testo, il grido dei bambini che risuona e il ritornello ripete sono un essere umano. Siamo arrivati al punto, osserva Suad Massi, che dobbiamo ricordare che abbiamo diritto alla vita e alla dignità. Ma in Zagat, Suad Massi ha anche trasformato in canzone la saggezza di Aver Roé, filosofo vissuto nel XII secolo, che ha scritto «L'ignoranza porta alla paura, la paura all'odio e l'odio alla violenza. Ecco l'equazione».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.